Ciao a tutti e benvenuti. Oggi quattro chiacchiere, come promesso, in versione special edition per le Olimpiadi. Sono con Massimo Magnani, ex maratoneta, olimpionico, allenatore di atletica leggera e oggi consulente sportivo, che commenterà per il podcast le Olimpiadi. Grazie per essere qui con noi e benvenuto. Com'è andata l'apertura di questi giochi?
Per un parere tutto personale, a me la cerimonia di apertura è piaciuta. La cerimonia d'apertura in linea con la situazione in cui ci si trova, in cui questi giochi vengono svolti. Si è persa molto della pomposità che spesso si vede nelle cerimonie d'apertura. In qualche modo fanno parte queste pomposità anche della tradizione giapponese, se vogliamo, che fanno dell'aspetto, diciamo, formale molta parte della loro anche tradizione, anche se la formalità per i giapponesi non è solo forma, ma è anche sostanza. Questa è stata una cerimonia, secondo me, molto sobria, è stata una cerimonia essenziale.
Ha già visto qualche gara?
No, ho visto qualche risultato. In ogni caso, l'Olimpiade italiana non è partita male, insomma, perché comunque dai primi risultati abbiamo comunque già la possibilità di avere due medaglie, nel senso che ci sono degli atleti, in particolare Luigi Samele nella sciabola, che è in finale per il primo o secondo posto, quindi un oro, un argento potrebbe uscire già in giornata. Altrettanto Vito Dell'Aquila, che è stato il primo ieri nel taekwondo a raggiungere appunto la finale, anche qui in giornata si giocherà un oro e un argento. Quindi partono tutto sommato non male, anche con altra gente già qualificata per la finale. Penso a quattro di coppia del canottaggio e al 4 con il volley maschile, pur con grande sofferenza, perché ha vinto il tie break con il Canada 3-2, quindi però ha fatto un passo avanti. Sono andati avanti bene al primo turno Sonego e Fognini nel tennis, che era una cosa importante, anche se le colleghe Errani e Musetti non ce l'hanno fatta, insomma. Quindi nel nuoto ci sono state diverse finali già acquisite, altre atleti e atlete che sono andate verso la semifinale, quindi una partenza che lascia ben pensare. Un po' di delusione nel ciclismo, perché i nostri sono rimasti fuori dal gioco delle medaglie e anche proprio dalla gestione della gara vera e propria, però diciamo che è una partenza, insomma, che lascia ben pensare, insomma. Quindi, così come la cerimonia d'apertura è stato comunque un segno di speranza verso una società che è un mondo che vada normalizzandosi, la prima giornata lancia un segno di speranza perché le Olimpiadi del nostro paese vadano bene, insomma. Cioè,
le prossime prove che pensa di guardare, cosa guarderà?
Allora, mi piace il basket, quindi cercherò di seguire il basket, anche perché l'allenatore della nostra squadra, Meo Sacchetti, è uno dei reduci dalla medaglia d'argento di Mosca 80. Mosca 80 fu la mia seconda Olimpiade, e la sera dell'argento il gruppo del basket festeggiò l'argento nel tavolo di fianco al mio, io di fianco a loro, quindi al di là della mia passione per il basket c'è anche questo legame. Quindi spero e penso che Meo Sacchetti porti avanti bene questa squadra, che si è qualificata molto bene, soprattutto andando a vincere poi la fase decisiva, quella finale in casa della Serbia a Belgrado. Io sono andato a vedere qualche volta partite di basket dentro all'arena dove gioca il Partizan Belgrado, e è ben più di un'arena, e allora quindi il successo dei nostri azzurri là dà un significato particolare a questa qualificazione.
Certo. Bene, allora ci riaggiorniamo per i risultati del basket.
Ci riaggiorniamo per quelli del basket, seguirò un po' anche il nuoto, perché comunque è una delle discipline non solo che mi piace, ma che ha atleti che possono essere protagonisti, e ha un'organizzazione di federazione che è un po' il modello a cui molte federazioni dovrebbero ispirarsi, perché è un modello organizzativo che produce risultati, un modello organizzativo che produce in modo abbastanza continuo atleti che si esprimono ad alto livello. E al di là di Pellegrini o non Pellegrini, ci sono tanti altri atleti che possono essere presi ad esempio per come sono cresciuti ed evoluti nel tempo. Quindi vuol dire che la Federazione Nuoto ha un modello che funziona bene nell'ambito dell'organizzazione del nostro sport. Poi c'era un rapporto di buonissima conoscenza con il loro direttore tecnico quando lo ero anch'io ai tempi di Rio 2016. Insieme avevamo fatto anche una proposta allora al CONI, che era quella di incontri più frequenti fra i direttori tecnici, perché se la squadra del CONI è un'unica squadra, però è altrettanto vero che l'insieme di tante federazioni che si uniscono, quindi trovare anche un modello organizzativo delle singole discipline che comunque devono arrivare all'obiettivo nella migliore condizione possibile sarebbe auspicabile.
Invece le gare di atletica dei suoi quando sono?
Le gare di atletica cominciano il 30. Quindi c'è un pochino più di tempo, la grande parte del gruppo degli atleti è già arrivato a Tokyo, qualcun altro, in particolare chi gareggia nella seconda parte del programma dell'atletica partirà un po' più tardi, in questo caso i maratoneti che saranno gli ultimi a gareggiare, che saranno quindi anche gli ultimi a partire. Maratoneti e anche marciatori che fanno le gare su strada, che non si svolgeranno a Tokyo ma a Sapporo, avranno comunque l'obbligo di passare per la zona di ritrovo dalla delegazione azzurra che è presso un'università giapponese, e poi di lì passare comunque dentro il villaggio olimpico una giornata, per poi andare a Sapporo le ultime due notti prima di ciascuna gara, rispettivamente di maratona, di marcia, quello che è delle varie discipline o delle varie specialità che sono dentro a questa disciplina. Quindi i maratoneti che sono abituati o i marciatori abituati a fare molti chilometri se ne faranno molti anche in aereo e dentro il Giappone per andare da una località all'altra, tanto per non perdere l'abitudine di stare in giro tanto, insomma.
Quindi, le condizioni climatiche del Giappone influiscono o va tutto bene sia come altitudine piuttosto che come clima?
A Sapporo sicuramente sì, in questi giorni io ho partecipato a un webinar che è stato fatto sulla informazione relativamente al percorso di gara, ai servizi adottati, al percorso come è stato predisposto e così via, le previsioni che fanno è di gara alle 7 della mattina con fra 18 e 20 gradi alla partenza e 22 all'arrivo. Ci sono condizioni sicuramente accettabili per correre una maratona, altrettanto per quello che riguarda le gare di marcia, anche se alcune delle gare di marcia, la 20 km in particolare, viene fatta al pomeriggio, ma la 50 viene fatta la mattina molto presto, prima ancora della maratona, perché la 50 parte alle 5 del mattino ora giapponese. C'è piuttosto una variabile che stanno tenendo sotto controllo in Giappone, perché c'è una condizione climatica particolare a circa 2000 km a sud del Giappone che lascia presagire che martedì potrebbero esserci anche situazioni molto simili a quella del tifone e quindi potrebbe incidere sulla realizzazione delle gare di canottaggio. Le gare di canottaggio hanno necessità di essere fatte diciamo praticamente in condizioni di no vento, no, cioè condizioni climatiche di assoluta calma per potersi esprimere al meglio. Ecco, se questo tifone che viene controllato dovesse creare problemi, probabilmente si rischia di anticipare almeno qualche finale prevista per martedì a lunedì, insomma. Ecco, d'altronde poi il Giappone in questo momento che ha un clima tipicamente continentale, molto caldo e molto umido, è sottoposto anche a questi improvvisi cambi climatici che possono portare a questi fenomeni anche estremi. Speriamo che non sia così e che tutto funzioni per il meglio, insomma. Quindi, stamattina la gara di ciclismo è stata abbastanza condizionata da un'umidità alta, intorno al 90%, quindi ecco, questi fenomeni condizionano le gare di durata sicuramente, insomma. Voleva qualche impressione ancora sulla cerimonia? Vale la pena sottolineare perché il Giappone di fatto è partito con questa cerimonia d'apertura partendo da Tokyo 64, quindi ripartendo da quello che era che era stata l'Olimpiade precedente, partendo da due, se vogliamo, simboli, perché una delle immagini che si è vista è quella del cosmo, del grande cosmo, che poi va trasformandosi e porta dentro allo stadio olimpico un seme che è un seme del ciliegio che simboleggia anche il legno, che è una caratteristica anche questa del Giappone, che ha diversi tipi di legno. Si è vista una scena con il legno che viene lavorato con la pialla, che è un altro attrezzo tipico dei falegnami giapponesi, che poi danno luogo a barche che al posto della vela hanno tanti aspetti più o meno circolari, con dentro il logo, che portano a trasformare queste vele nel logo che è dentro allo stadio, logo che poi si proietta nel cielo e diventa il globo, quindi con un effetto scenico molto interessante, quindi dal logo al globo. E questa storia del ciliegio finisce poi con l'accensione del braciere, che nella sua evoluzione, nel suo aprirsi, chiama ancora il nocciolo del ciliegio, insomma. Diverse tipologie di legno, 5, che hanno dato vita ai 5 cerchi olimpici. Poi, se vogliamo, gli atleti hanno sfilato, per quello che io ricordo, un po' prima di quanto non avvenga di solito nelle cerimonie d'apertura. Quindi sono stati un pochino messi un po' al centro, un po' di più rispetto al passato, mettendo al centro anche un po' tutto il travaglio che hanno passato in questi 2 anni della pandemia, e l'hanno simboleggiato con atleti che si allenavano da soli nei 4 angoli dello stadio, quindi la solitudine dell'atleta che ha dovuto prepararsi per questa gara, che per la prima volta nella storia viene tenuta in un anno dispari e non in un anno pari, insomma. Quindi, dall'altra parte, con la simbologia che è rimasta quella di Tokyo 2020, insomma. E non solo simbologia, ma anche data. Queste si chiamano Olimpiadi Tokyo 2020, nonostante siamo nel 2021. Poi la cerimonia d'apertura ha reso i giochi aperti dall'imperatore, cosa che non aveva fatto il precedente imperatore, il nonno dell'attuale, ma questa volta l'imperatore ha aperto lui stesso i giochi. E un'altra cosa che in tutti i discorsi che si sono fatti, compreso quello dell'imperatore, non è mai stata utilizzata la parola celebrazione. Celebrazione che sta quasi a indicare un'idea di festa. Qui certamente si disputano i giochi olimpici, vengono valorizzati gli atleti per il lavoro che fanno, ma l'idea di festa è quella che è stata tolta dal Covid, e quindi in tutti i discorsi generali la parola celebrazione non è stata mai utilizzata.
Mi commenta, se ha voglia, non so se ha visto, c'era un lottatore, non ricordo la nazionalità, che si è rifiutato di incontrare un israeliano, si è ritirato.
Ho letto, un lottatore algerino che ha rifiutato il confronto con l'atleta israeliano. Personalmente penso che sia una grande sciocchezza, perché i giochi sono l'incontro dei paesi e l'incontro delle persone, e insomma, se vogliamo essere anche quasi retorici, quando c'erano i giochi olimpici si fermavano le guerre, quindi voglio dire, questo signore ha capito male, insomma, cioè, voglio dire, se evitava questo gesto evitava a se stesso, ma anche al paese che rappresenta, una figuraccia, proprio non hai capito niente, ti sei allenato o hai dedicato la tua vita allo sport per niente, insomma, speriamo che sia, che rimanga un fatto isolato, perché se no vorrebbe dire non avere neanche capito davvero lo spirito del gioco.
E invece le divise di Armani?
Beh, allora, diciamo che se Armani voleva far parlare della propria azienda ci è riuscito. Poi personalmente a me non piacciono. Personalmente anche trovo che l'Italia avrebbe dovuto sfilare, proprio perché anche vestita da un grande stilista come Armani, che era presente nel nostro Made in Italy, avrebbe dovuto sfilare con un abito, cosa che ci distingue nel mondo. La nostra moda è un simbolo dell'Italia, e Armani è uno dei più grandi testimonial del Made in Italy, insomma, quindi io ho ancora l'abito di Armani, perché tale era anche quello di Rio de Janeiro, pur essendo un abito sportivo, era un blu notte, che a me personalmente piace molto, era un doppio petto blu sportivo, non era un tessuto tradizionale, quasi un tessuto felpato, ma molto identificativo della moda italiana. E la giacca di Armani, che è famosa anche per la spalla, così come viene costruita, se ricordo bene, e così via, ed era un segno distintivo. Poi, ripeto, diciamo che il tricolore sul petto, chiamiamolo così, dei nostri atleti sicuramente ci ricorda e ci farà ricordare da tutti. Però, insomma, ecco, come gusto personale non risponde al mio, insomma, ecco, quindi poi però, bene, forse gli uomini e le donne del marketing di Armani avevano l'altro obiettivo. Che...
Benissimo, allora intanto la ringrazio, Massimo.
Grazie a lei, ci risentiamo tra qualche giorno, d'accordo? A presto, grazie ancora, arrivederci.
Grazie a Massimo Magnani per essere stato con noi e grazie a tutti per l'ascolto. Io sono Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Se avete interviste da proporre o domande da fare, potete scrivermi a 4chiacchiere@blu.it. Clicca segui per non perdere nemmeno una puntata del mio podcast 4 Chiacchiere e dello speciale dedicato alle Olimpiadi con il commento di Massimo Magnani.